Let me now turn to our program for the future.
Economy right now.
It's extremely supporting of the president and his policy.
FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage.
Police using clubs and tear gas against demonstrators.
So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine.
Va ora in onda, te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio.
Buongiorno a tutti, questa è Te la ridò io l'America con il sottoscritto Matteo De Sio, dove vi porteremo una rassegna stampa ragionata, breve, sugli Stati Uniti d'America e su quello che è successo nell'ultima settimana. Cominciamo subito con una notizia interessante, ovvero la spazzatura spaziale che si scaglia al suolo e che non viene distrutta dall'atmosfera. Questo è accaduto in Florida, a Naples, che sarebbe Napoli in inglese, dove un cittadino americano si è trovato in casa propria dei detriti spaziali che venivano direttamente dalla stazione spaziale internazionale. E un ex astronauta che ha lavorato con la NASA ha dichiarato che non vi è possibilità, tra l'altro, di poter rimuovere in nessun modo questa spazzatura spaziale. Quindi bisogna sempre avere la speranza che essa, in qualche modo, non cada sulle nostre teste. Una notizia importante per gli Stati Uniti, per i colleghi, per i giornalisti americani, ovvero il giornalista Terry Anderson, che è stato tenuto in prigionia in Libano per circa 7 anni, muore all'età di 76 anni. È stato la personalità con più anni di prigionia in Libano, e quindi ci stringiamo alla famiglia nel ricordo di questo giornalista che ha lavorato per l'Associated Press, che è un sito che chiunque può visitare, libero, indipendente, dove i giornalisti scrivono, soprattutto americani, scrivono di notizie di politica e attualità. Un altro grande evento: un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale dove si incontreranno Donald Trump e i giudici e la giuria eventualmente, che deciderà il suo processo finanziario. Un uomo che circa all'1:30 del pomeriggio ha deciso di darsi alle fiamme e successivamente purtroppo è anche morto a causa delle ustioni, per andare contro i messaggi di Donald Trump. Questo per dare uno spaccato su quello che succede negli Stati Uniti, su quanto la politica sia ormai entrata nelle menti delle persone e non faccia pensare gli americani in una maniera lucida. La politica, ovviamente, dato che si tratta di affari tutti i giorni, non c'è bisogno che lo spiega il sottoscritto, ovviamente è qualcosa che ci tocca nel profondo, ma quello che succede negli Stati Uniti è assolutamente sta verificando un evento di polarizzazione che non si è mai visto prima nella storia recente, moderna. Un altro evento che rispecchia anche la polarizzazione degli Stati Uniti è quello che è accaduto a un collaboratore di una senatrice democratica, il quale si è ritrovato ucciso in un incidente stradale a causa di un immigrato irregolare che ha investito il collaboratore il 6 aprile del 2024, e un vecchio video della suddetta senatrice democratica del 2021 è ritornato in auge, dove mostrano la senatrice in discorsi molto pro-immigrazione, molto anche ciechi, perché definiva all'epoca la situazione dell'immigrazione statunitense non in qualche modo in uno stato terminale o comunque complicato. Ricordiamo sempre che gli Stati Uniti stanno affrontando con la presidenza Biden problemi enormi per quanto riguarda l'immigrazione, un'immigrazione che sta portando anche a un aumento della criminalità organizzata negli Stati Uniti e a un aumento di fondi anche destinati all'immigrazione che sono tolti ai cittadini comuni americani. Abbiamo visto nelle scorse settimane in questa rubrica come nel confine tra il Texas e il Messico vi siano problemi enormi per le città americane che sono costrette ad adoperare le scuole per poter ospitare gli immigrati e cercare di dare loro un rifugio, un tetto e un pasto caldo. Tutto questo ovviamente utilizzando le scuole, in qualche modo utilizzando le scuole ed altri edifici pubblici, tutto questo va a danno comunque dei cittadini comuni che si trovano la vita della propria comunità in qualche modo danneggiata da eventi che non sono amministrati bene né dall'amministrazione locale né dall'amministrazione federale, ovvero dal presidente Biden. Come dicevamo anche sulle notizie di criminalità organizzata, un'altra gravissima notizia è quella che stiamo vedendo in questi ultimi giorni negli Stati Uniti, sempre per quanto riguarda l'immigrazione, così continuiamo lo stesso filone. Un gruppo di gangster che vengono dal Venezuela si trovano ora negli Stati Uniti, sono stati trovati negli Stati Uniti identificati grazie a tatuaggi che, come vediamo nelle gang del Centro America, servono proprio per identificarsi l'uno con l'altro. Non è solo quindi una mossa cinematografica, ma è qualcosa che riguarda la realtà. Tra l'altro, sono gang molto, molto violente. Abbiamo visto nelle rubriche precedenti l'omicidio della studentessa in Georgia, Laken Riley, che è stata uccisa da un immigrato irregolare in Georgia, una studentessa di 18 anni, giovanissima, e questo ha fatto ovviamente infuriare la popolazione locale, ma si è scoperto che il fratello del sospettato, sospettato omicida di questa studentessa, è probabilmente parte di una di queste gang venezuelane che ultimamente stanno riuscendo senza particolari problemi a superare il confine con gli Stati Uniti. Ci sono, tra l'altro, video in rete. O se uno non vuole stare giustamente a perdere troppo tempo online nel cercare, basta che controlli i siti di informazione come Reuters o la citata in precedenza Associated Press, dove si vedono video in cui immigrati riescono in qualche modo a tagliare il filo spinato, le recinzioni di un confine con gli Stati Uniti che in teoria è sempre protetto, ma in pratica si è visto come questi immigrati riescono in qualche modo ad entrare facilmente in gruppi da decine di persone. Quindi stiamo vedendo appartenenti addirittura a gang che riescono ad entrare, riescono in qualche modo ad indispettire la stessa popolazione locale latina, perché il senatore che amministra la zona, in qualche modo controlla la zona, ha parlato alle TV locali americane e ha dichiarato che la stessa comunità latina, ispanica, che è il 70% della popolazione locale, si è dichiarata in qualche modo spaventata, si è dichiarata impaurita da queste gang che sono violente, che non hanno la stessa cultura della popolazione latina già residente negli Stati Uniti, perché spiegava il senatore, che senatore repubblicano Tony Gonzalez, che la popolazione locale latina era formata inizialmente da lavoratori messicani che avevano cercato di passare il confine al fine di trovare un lavoro. Questi personaggi, invece, questi nuovi immigrati, sono personaggi violenti che non hanno problemi anche ad intimorire la popolazione latina locale, e quindi non è solo il maschio bianco che è cattivo, razzista e che ce l'ha con gli immigrati latini, ma anche la stessa popolazione locale che si è integrata, che ha costruito una propria comunità, ha adesso cominciato a denunciare queste persone che sono corpi estranei alla cultura americana. Un altro gravissimo, gravissimo problema per gli Stati Uniti è quello che riguarda il mercato immobiliare. Infatti c'è il rischio che la Corte Suprema, tra l'altro, cominci a proclamare leggi contro i senza tetto. Perché? Perché c'è un gravissimo problema dei senza tetto negli Stati Uniti, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate. Los Angeles ha addirittura costruito un quartiere basato sui senza tetto, dove circola ovviamente droga e altri crimini gravi, come magari la prostituzione, perché giustamente sono persone lasciate a loro stesse. Sono persone che non hanno un modo per reintegrarsi nella società. Una stessa senza tetto in una cittadina di un altro stato, di una cittadina anche più piccola, dell'Oregon, ha dichiarato proprio che non c'è posto per i senza tetto nella società americana, non sanno in nessun modo dove andare, si sentono in qualche modo esclusi dalla comunità, non hanno possibilità di ritornare ad essere dei membri utili, funzionanti per la società, e questo ovviamente rischia in realtà di far peggiorare ancora di più la situazione, perché se i senza tetto attuali non possono ritornare a far parte della società civile, e la situazione economica non dovesse migliorare, magari anche con un cambiamento di presidenza, il problema non può che continuare a essere ancora più grave, ad aumentare quindi il numero dei senza tetto. E quello che potrebbe proclamare la Corte Suprema sarebbe una legge che possiamo definire probabilmente anche iniqua, perché sarebbe una legge atta a bandire ogni possibilità di dormire all'aria aperta, nonostante i rifugi in realtà manchino per la popolazione dei senza tetto, per la popolazione americana. Altri stati federali americani, in realtà, come la California ed altri stati dell'Ovest, avevano dichiarato nelle proprie corti locali che non sarebbe giusto, che sarebbe incostituzionale bandire o multare i senza tetto per il dormire al di fuori di una casa, anche perché le strutture mancano, e come vedremo poi in una notizia successiva, le amministrazioni locali preferiscono donare milioni agli immigrati o comunque a strutture atte ad ospitare gli immigrati e non ai cittadini americani che si trovano sempre di più in difficoltà. Come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, il mercato immobiliare è in difficoltà negli Stati Uniti, ci sono tantissimi giovani americani che probabilmente non potranno mai comprare una casa, e il mattone, la casa, non è solo un valore italiano, ma in tutto il mondo. I giovani vogliono poter avere la possibilità di poter comprare una casa. Non vi è la possibilità neanche per i giovani che in realtà guadagnano bene. Sono stati intervistati dalla stessa Reuters, giovani che stanno cominciando a cambiare il proprio sostegno da Biden a Trump, perché dichiarano che Trump, nel momento in cui era nella casa ovale, nell'ufficio ovale e nella Casa Bianca, non aveva in nessun modo, per quanto possano loro ricordare, danneggiato le persone comuni, ma con Biden si è visto un'inflazione. Si può dare la colpa al Covid, si può dare la colpa alla pandemia, ma in realtà l'inflazione che si è vista negli ultimi anni con l'amministrazione Biden rimane una fortissima inflazione che non sta venendo ostacolata se non alzando il salario minimo. E non basta, perché ovviamente se alla multinazionale costringi ad alzare il salario, la stessa multinazionale, che può essere Walmart, che quindi è l'azienda che gestisce tantissimi punti vendita di qualunque tipo, soprattutto di cibo, ma all'interno vi è qualunque tipo di merce, ovviamente loro hanno anche la possibilità di alzare i prezzi. Quindi è un tampone, tra l'altro non neanche applicato nella maniera migliore, che non basta per i giovani americani che si trovano contro l'amministrazione Biden, sia per come ha gestito a Gaza la situazione insieme all'alleato israeliano, sia quindi per questi ultimi problemi enormi economici, perché molti americani, qui continua l'articolo nel dirci che ci sono tanti americani che dicono di guadagnare bene, ma che non hanno la possibilità di poter comprare una casa, non possono che rimanere in affitto nonostante uno stipendio decente. Altri addirittura non sono d'accordo con quello che l'amministrazione Biden sta ottenendo anche in Ucraina, perché giustamente sono in una situazione in cui non vedono un futuro proprio giusto, corretto o comunque sereno, e quindi si trovano anche in difficoltà nel pensare di poter aiutare una nazione dall'altra parte del mondo. Ritorniamo sempre con il tema dell'immigrazione, che è molto importante negli Stati Uniti, perché la minoranza americana a Chicago, afroamericana, nera, quindi, si è scatenata contro il sindaco che ha deciso di fornire 70 milioni, ulteriori 70 milioni di dollari agli immigrati per cercare di fermare la crisi cittadina. Un problema che non riguarda solo Chicago, ma che Chicago aveva già destinato altri 300 milioni di dollari per case, per cibo e per le cure mediche degli immigrati appena arrivati. Quindi ci troviamo in una situazione in cui gli americani che vivono a Chicago e in altre città stanno in tendopoli, in baraccopoli. Invece gli immigrati appena arrivati ricevono addirittura una casa, comunque un tetto, che abbiamo visto i cittadini americani non hanno in questo momento, un cibo e anche cure mediche. Ricordiamo che negli Stati Uniti le cure mediche per i cittadini americani vengono pagate con assicurazione, ma non solo, perché molte volte le assicurazioni sono talmente alte che il cittadino ovviamente non può pagare il canone mensile o annuale dell'assicurazione, quindi è costretto, in caso di bisogno, in caso di problemi medici, di pagare all'ospedale. Quindi il povero rischia di indebitarsi ancora di più e rimane ancora più povero, mentre il ricco può pagarsi il canone mensile o annuale dell'assicurazione e non aver alcun problema. Questo è un altro grosso problema che deve essere risolto. Non è stato risolto dall'amministrazione Biden, che si dichiarava vicina alle persone in difficoltà. Vedremo se il prossimo mandato di Biden o il prossimo mandato dell'ex presidente Donald Trump, se sistemerà anche questa situazione per i cittadini americani. Quindi un'altra grande problema che abbiamo visto con l'immigrazione, con anche chi paga tutte le cure agli immigrati, ovvero i taxpayers, i cittadini che pagano le tasse. Vorrei farvi comunicare anche quest'altra notizia, questa volta di una notizia di cronaca, ovvero un cittadino americano è stato in qualche modo aggirato, truffato per circa $12,000 e ha sparato, si è visto costretto a sparare a un autista di Uber, perché pensava che questo autista di Uber partecipasse alla truffa, quando anche la stessa autista di Uber era anche lui parte della truffa, ma era anche egli un truffato. E quindi il cittadino americano, per non pagare la truffa, per non pagare i truffatori, ha sparato al povero autista e sarà probabilmente processato per omicidio. Un'altra notizia importante è quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Cina, anche per quanto riguarda il settore tecnologico, ovvero Apple innanzitutto si è vista costretta a eliminare dai propri app store, dai propri negozi digitali, tutte le app collegate a Meta, ovvero Facebook, WhatsApp, Instagram, perché vi è una guerra in corso, come penso abbiate letto o abbiate sentito anche da questa stessa rubrica, con la Cina, perché gli Stati Uniti stanno cercando con l'amministrazione Biden di bandire TikTok per problemi di privacy dagli stessi Stati Uniti. Era un'iniziativa che voleva portare avanti l'amministrazione Trump. Successivamente Trump ha detto di non voler più bandire TikTok semplicemente per non dare più soldi a Meta, che gestisce appunto Instagram, Facebook, WhatsApp, perché ha dichiarato che Meta è un nemico del popolo. È un nemico del popolo perché ha bandito anche lo stesso Trump dalle proprie piattaforme. Ci si trova anche davanti a un'altra guerra, non solo per quanto riguarda i social, ma anche tecnologica, perché Huawei, che è un produttore di telefoni ma anche Xiaomi, Oppo, OnePlus stanno ritornando in auge, e vi è un problema con Huawei. Non so se ricordate quando Trump, al tempo della sua presidenza, aveva imposto forti sanzioni su questa azienda, e aveva portato anche a Google anche a togliere i propri servizi dalla telefonia Huawei e gli altri apparecchi elettronici. Huawei è stata bandita perché aveva, secondo Donald Trump, condivideva le informazioni dei cittadini americani con il governo cinese, e questo era un problema enorme, ovviamente, sia di sicurezza nazionale, ma anche semplicemente, tra virgolette, perché non è mai semplicemente, di privacy. Si sta dibattendo con Huawei per il processore che hanno inserito nei propri telefoni, che l'amministrazione Biden ha cercato subito di minimizzare e dichiarare come un processore inferiore. Quindi vi è proprio una guerra anche tecnologica a tutto campo, non solo ovviamente commerciale, perché si decide anche chi ha il monopolio, se gli Stati Uniti con Apple o la Cina con i propri telefoni Android e non come Huawei, Oppo e OnePlus, ma anche di tecnologia per mostrare i muscoli, per mostrare che gli Stati Uniti o la Cina stiano investendo nella maniera giusta in questa guerra tecnologica che finirà quando uno dei due, chiamiamoli schieramenti, vincerà. Quindi si tratta di una notizia, secondo me, importante anche per come la stia trattando la presidenza Biden, perché vi sta ponendo un'attenzione che non si era mai vista, un'attenzione che sta venendo fuori soprattutto a ridosso delle elezioni, perché era una battaglia dello stesso Donald Trump contro la Cina. Ricorderete il discorso, uno dei discorsi iniziali in cui Trump parlava proprio di China come il nemico commerciale. Lo stesso Biden, quindi, probabilmente anche per cercare di riprendere voti, anche per accontentare il proprio elettorato nella Silicon Valley, sta cercando di mostrare i muscoli e mostrare anche un supporto per le grandi multinazionali. Un'ultima notizia in chiusura: il vicepresidente, quindi il vicepresidente di Kennedy, che è tra l'altro l'ex moglie di Google, rimanendo quindi a Silicon Valley, l'ex moglie di uno dei fondatori di Google, ha investito nella campagna elettorale circa 6 milioni di dollari, 2 milioni nel momento in cui è stata annunciata come vicepresidente da parte di Kennedy. 2 milioni, tra l'altro subito destinati a una campagna che rischiava tra l'altro di andare in rosso, e riuscendo così anche probabilmente a essere inserito nei seggi elettorali dei vari stati federali. Ricordiamo che che il vicepresidente di Kennedy sta seguendo quindi anche le indicazioni di questo candidato indipendente Kennedy, che si è dichiarato sempre contro i vaccini, e la stessa vicepresidente ha partecipato a più podcast online, quindi più video online, in cui ha dichiarato anche lei di non essere tanto sicura che i vaccini abbiano fatto bene alla popolazione. Questo anche per dare un'idea su quello che riesce a ottenere anche il terzo possibile candidato alla presidenza, ovvero Kennedy Jr., che tra l'altro si è anche lui espresso sempre contro l'immigrazione, e su questo si trova d'accordo anche con la vicepresidente. Da queste notizie, le ultime notizie, diciamo, di campagna elettorale, vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui sulle magiche frequenze di Radio Libertà, sempre lunedì alle 10, per finire circa alle 10:30. Un saluto, buona settimana, grazie ancora per avermi seguito.
Avete ascoltato Te la rido io, l'America. If we don't get freedom.